Tracce.
Eccoci, siamo pronti 14.05 ad iniziare il nostro, anzi a continuare il nostro pomeriggio di Rete 1. Rete 1 è sempre in vostra compagnia dalle 14 alle 15. Io, Enrico Alberti, oppure negli altri giorni Sara Tognola, ci occupiamo di riaccendere i ricordi e di aprire i nostri archivi. Oggi credo che c'è un bel parterre de roi e di regine, perché abbiamo Florence Nightingale, poi abbiamo Guglielmo Tell, poi parliamo di Umberto Nobile, poi parliamo della caserma di Losone e rievochiamo la giornata della sua inaugurazione. Come dicevo, poi naturalmente c'è la musica di Rete 1. Se volete parlare con noi, noi siamo qui, 076 312 321 1113. Scusate. E questi erano gli Earth, Wind and Fire. Stiamo parlando di un brano pubblicato nel 1979 ed effettivamente rivoluzionò la musica degli anni 70-80, perché non so voi, ma io l'ho ballato tantissime volte, Boogie Wonderland. Dunque, adesso, come citato, il nostro parterre è molto fitto e denso e colmo di personaggi. Iniziamo giustamente dal nostro simbolo, perché nel 1789 Guglielmo Tell venne adottato come simbolo elvetico. Dunque ne ricordiamo oggi Gualtiero Gualtieri, che ne traccia una storia divertente da un punto di vista del bambino di Guglielmo Tell, il quale magari ha un'opinione un po' diversa da quella che siamo abituati a considerare nel nostro eroe nazionale.
Pensieri in libertà.
Che cattivo Guglielmo Tell, di Gualtiero Gualtieri.
Giorni fa un amico ha deciso che fosse tempo di comunicare al figlioletto di 5 anni i sacri valori di patria e libertà, e si è messo a raccontare per filo e per segno la storia di Guglielmo Tell. Il tananellino ha seguito tutto con grande attenzione, si è preoccupato quando c'era da preoccuparsi, si è indignato quando c'era da indignarsi, ha avuto paura quando c'era da aver paura, ha gioito quando c'era da gioire. Solo che alla fine, dopo adeguata riflessione, ha emesso questo verdetto: che cattivo Guglielmo Tell. Il suo papà è rimasto senza parole, ha cercato il dialogo, ha cercato di farsi spiegare il perché di un siffatto giudizio. Niente, il bambino si è chiuso in un silenzio ostinato e diffidente. È che probabilmente il bimbo ha vissuto la storia di Tell identificandosi col bambino del racconto, e cioè Gualtierino, e non con Guglielmo. E non ha gradito che il padre gli puntasse contro un'arma e lo prendesse come bersaglio per il tirassegno, o meglio come supporto del bersaglio. Dal suo punto di vista Guglielmo Tell non ha fatto una gran bella azione. Come dargli torto? Ma come? Avrà pensato il bimbo. Io mi fido del mio papà, che è grande, forte e coraggioso, e lui, per motivi incomprensibili, magari mi metterà una mela in testa e ne farà un bersaglio per le sue frecce. Dai tempi di Tell sono cambiate tante cose. Il tirannico Gessler potrebbe sfuggire a un novello Tell nascondendosi dietro una società anonima. E anche i bambini hanno più consapevolezza. Lo stesso Tell, dovesse ritentare oggi l'impresa, avrebbe i guai suoi con SOS Infanzia.
Rete 1.
Questa era la voce di Gualtiero Gualtieri nel 1999, e raccontava che cattivo Guglielmo Tell a giudizio del figlio terrorizzato dell'amico, che dice: sì, vabbè, ma anche il mio papà potrebbe mettermi lì a fare da sostegno della mela. Naturalmente era ironico, ma era bello ricordare in questa giornata che nel 1798, nel pieno dei rivolgimenti della nostra confederazione, in questo periodo, in questa giornata, venne adottata la figura di Guglielmo Tell come simbolo nazionale.
Lei verrà, viene già sete, lei verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina. Da nuove città, stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi che non ci incontriamo mai. Amore
Mango con Lei Verrà si classificò quattordicesimo al Festival di Sanremo nel 1986 con questa canzone, ma sempre in quell'edizione fu particolarmente protagonista perché scrisse ha scritto dei testi per Loredana Bertè e per Loretta Goggi. A proposito di donne, passo salto di palo in frasca. Siamo il 12 maggio del 1820, giusto per ricordare la data di oggi. A Firenze nasce Florence Nightingale, figura chiave della sanità moderna. Durante la guerra di Crimea riesce a riorganizzare l'assistenza ai feriti, introduce degli standard igienici e usa dei dati statistici per dimostrare l'impatto sulle cure e sulla modalità di rendere le cure, di prestare cure, sulla mortalità. Da lì, e grazie a lei, nasce un nuovo modo di intendere la professione infermieristica. E tra l'altro oggi, 12 maggio, è proprio la giornata internazionale dell'infermiere. Ne riascoltiamo una parte della biografia in queste evocazioni del 2004.
Quale pensate sia stata la reazione in una famiglia dell'alta borghesia inglese quando una delle due figlie di nome Florence, nel bel mezzo di una cena ufficiale, rivolgendosi alla madre, chiede: «E se io decidessi di studiare per diventare infermiera e dedicassi la mia vita ai malati, vi parebbe una cosa proprio tanto orribile?» Certamente un angoscioso silenzio piombò su quella bella tavola. «Sì, perché finché si trattava di curare la zampa spezzata di un povero cane o qualche malata del villaggio, tutto rientrava nei compiti di una fanciulla sensibile e caritatevole. Ma infermiera! Era quello un nome che destava inquietudine nelle famiglie per bene. Ma come? Non lo sapeva la povera Florence che le infermiere d'ospedale erano persone volgari, ignoranti, inavvicinabili, che si ubriacavano nelle corsie insieme ai malati, per non dir di peggio? Ma Florence Nightingale ha ben chiaro nella mente quale sarà il vero scopo della sua vita: qualcosa di serio e di utile per alleviare la sofferenza e la miseria. Lei, che è una privilegiata, che passa il tempo tra la bella villa di campagna e Londra, che trascorre le giornate tra ricevimenti e visite di amici, lei si sente inutile. Ha la sensazione di perdere del tempo, mentre sa di possedere una qualità importante per il raggiungimento del suo scopo: un senso innato dell'organizzazione e del comando. Nel 1854 scoppia a Londra una terribile epidemia di colera e Florence Nightingale si prodiga nel reparto femminile dell'ospedale, dove arrivano le malate dei quartieri più poveri, assistendo decine e decine di donne. Pochi mesi dopo, l'Inghilterra e la Francia si alleano contro la Russia. È la guerra di Crimea, dove i soldati muoiono a centinaia privi di ogni assistenza. Ecco allora che Florence ottiene dal governo l'autorizzazione di partire per Scutari come direttrice della missione sanitaria dell'ospedale. L'équipe, il bombardamento femminile, come lo chiama ironicamente, è composto da 10 suore cattoliche, 8 anglicane, 6 laiche e 38 infermiere che lei guida in un viaggio difficile, profondamente cristiano, pieno d'amore, di carità e ovviamente di coraggio. Il primo ostacolo da superare è l'ostilità delle autorità militari e sanitarie, e Florence si adegua a quel tipo di burocrazia osservando la più rigida disciplina. Ma ciò che vede le fa orrore. L'ospedale è pieno di topi, la biancheria dei feriti è sudicia, il fetore nelle corsie è insopportabile, per cui il medico ci sta il meno possibile. In un mese, con più di 1000 malati, si sono lavate 6 camicie. Non ci sono pasti caldi perché le cucine sono troppo lontane. E allora Florence si fa mandare dall'Inghilterra della biancheria pulita e in una baracca impianta una lavanderia. Ma da Balaclava arrivano 500 feriti in un giorno solo. Vengono sistemati 4000 letti, uno accanto all'altro, tra emorragie, amputazioni, dissenterie, epidemie di tifo e di colera. E Florence Nightingale si assume la responsabilità che nessun altro vuol prendersi di cambiare le cose. I medici si limitano a osservare e vedono arrivare gli aiuti. La capo infermiera organizza un vasto deposito di materiale per l'ospedale, dalle cucine alla biancheria, dalle coperte alle padelle, al sapone, alle forbici, alle calze, allo zucchero, al riso. È una torre di Babele dove entrano e escono infermiere, suore, ufficiali. Grazie alle sue conoscenze in patria, riesce a far ampliare l'ospedale per accogliere altri 500 feriti. Un po' alla volta l'infermiera capo viene considerata un essere onnipotente. Proprio lei, una donna sola, è riuscita là dove nessuno prima aveva osato. E il governo finalmente si muove. L'ospedale è trasformato in un luogo dove i soldati non arrivano più in trincea congelati e malnutriti. Purché lei stia con me. È questa la preghiera dei malati, che si sentono rinascere quando la vedono arrivare di notte nelle corsie, con la sua piccola lampada accesa. Non sono più soli. Con loro c'è la signora con la lampada. Così ormai la chiamano tutti quanti.
12 di maggio 1820, abbiamo voluto ricordare la data in cui nacque Florence Nightingale. Abbiamo sentito una biografia incredibile, da super privilegiata, decide che si sente inutile e allora, essendo dotata di una grande capacità, decide di essere utile e di utilizzare dunque tutti i suoi privilegi per riuscire a organizzare e dare un'altra impostazione al modo di curare i pazienti. Veramente un'eredità concreta: da una parte l'organizzazione, poi l'igiene e la formazione. Come detto, abbiamo ricordato che infatti oggi, 12 maggio, è la giornata internazionale delle infermiere. Loro sono i Beach Boys, arrivano direttamente dal 1966, God Only Knows.
Not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Solo Dio sa che cosa sarei senza di te. Questo cantavano i Beach Boys nel 1966, una canzone definita insieme all'album Pet Sounds da Paul McCartney la più bella canzone mai scritta. E questo per quanto riguarda la musica di Rete 1. Adesso passiamo ad un altro ricordo importante legato alla data di oggi, e cioè Il fatto che oggi è per la prima volta nel adesso ho perso naturalmente nel 1928-29 in laboratorio Alexander Fleming osserva una muffa, il Penicillium notatum, blocca la osserva che questa muffa blocca la crescita dei batteri e la nascita della penicillina, il primo antibiotico moderno. La data di oggi, c'è cioè la notizia di giornata che mi ha spinto a documentarmi un po' sulla penicillina, è stato il fatto che oggi nel 1945 venne usata per la prima volta un antibiotico efficace contro la tubercolosi e altre infezioni, la streptomicina. Da streptomicina a penicillina il passo è breve per quanto riguarda me, che sono totalmente ignorante in quest'ambito. E allora riascoltiamo un diario del XX secolo, era questo il titolo di questa trasmissione del 2001, che ci racconta appunto la rivoluzione delle malattie infettive.
Una vera e propria rivoluzione nella terapia delle malattie infettive. È così che può essere definita la scoperta fortuita della penicillina da parte del dottor Alexander Fleming nel 1928. Perché fortuita? Lasciamo che a dirlo sia lo stesso Fleming.
Se il mio laboratorio fosse stato del tipo ultramoderno, come tanti che più tardi ho visto, forse non avrei mai scoperto la penicillina.
Il laboratorio di Fleming, infatti, non si distingueva per l'ordine. Aveva l'abitudine di lasciare dappertutto le piastre con le colture batteriche per una settimana e più e di controllare poi se fossero intervenuti cambiamenti significativi.
E fu proprio grazie a questo suo personalissimo modo di procedere che si imbatté nella grande scoperta.
Stavo chiacchierando con un collega quando notai qualcosa di insolito. Interruppi la conversazione e mi misi a guardare una delle colture. «Che strano», mi venne di dire indicando all'amico una muffa verde che era cresciuta su una piastrina. Osservai più attentamente. I batteri più vicini alla muffa, notai, erano stati distrutti. Capii di trovarmi davanti a qualcosa di eccezionale. Raschiai un po' della muffa e l'osservai al microscopio. Le sue particelle avevano le caratteristiche di una muffa del genere Penicillium. Ecco dunque che un semplice fungo, perché tale è qualsiasi muffa, anche quella che si può trovare per esempio sul pane vecchio o sul formaggio, dicevo, un semplice fungo aveva un effetto mortale sui germi infettivi.
Fleming però non riuscì a stabilizzare quella che sarebbe poi divenuta la più portentosa delle medicine.
Bisognò aspettare il 1940 perché due ricercatori trovassero un primo metodo per farlo. Paradossalmente fu un evento tragico come la Seconda Guerra Mondiale a promuovere una produzione su vasta scala del farmaco. La penicillina, infatti, fu dichiarata prodotto bellico di prima necessità.
Al tempo stesso si trovò il sistema per produrne le quantità necessarie. Sino a quel momento, infatti, per ottenere la penicillina appena sufficiente per il fabbisogno giornaliero di un solo paziente, c'era bisogno di un centinaio di bottiglie da un litro di brodo di coltura, perché quella muffa, per vivere, aveva bisogno di aria e si sviluppava perciò solo alla superficie del brodo.
Nel 1942 si arrivò così a un metodo per aerare serbatoi enormi, alti come una casa di due piani. E la penicillina così poté essere prodotta massicciamente.
I risultati furono miracolosi. Se durante la Prima Guerra Mondiale si era avuta una mortalità del 18% nei malati di polmonite, alla fine della seconda la percentuale era scesa a meno dell'1%.
Altrettanto notevole fu il tasso di guarigione in malattie un tempo quasi sicuramente letali o comunque molto gravi, dalla scarlattina alla difterite e alla sifilide.
Al tempo stesso la penicillina si dimostrò efficace anche nel trattamento delle piaghe infette e quel successo a sua volta stimolò la ricerca di altri antibiotici.
Se così le storie della medicina si sforzano di mettere in rilievo anche i più piccoli progressi compiuti dall'arte medica fin dai tempi degli Egizi, il vero rinnovamento ha avuto luogo solo in tempi recenti, grazie anche alla rivoluzione tecnologica. Dalla fine del XIX secolo ad oggi,
La medicina ha dunque compiuto più progressi che dal principio del mondo, spostando rapidamente in avanti l'attesa di vita, che è aumentata in appena mezzo secolo di ben un decennio. E grazie alle continue ricerche, assicurano gli esperti, potrà probabilmente toccare i 100 anni. Siamo insomma in presenza di una nuova cultura medica.
Questi erano i toni delle speranze. Siamo nel 2001, questo era Claudio Laiso che parlava delle evoluzioni della medicina nel XX secolo. Non siamo arrivati ai 100 anni come previsione, 25 anni dopo, ma teniamo botta e vediamo che cosa succederà. Questo è Crazy Boy, Fionella Mannoia, con un testo scritto da Samuele Bersani.
Sono di cartone, i palazzi con la luna sopra sono un'illusione, intanto è notte, si anneriscono tutti i corridoi, ma c'è una stella accesa solo per Crazy Greco, crede di essere in un presepio di giganti musei, di giganti musei, tutte in fila messe dietro a un vetro, ci sono maschere di ogni tipo, neri, bianchi e tu chi sei, neri, bianchi e tu chi sei, le pozzanghere e le nuvole corrono verso il mare, e si vuoi ancora molti troppi vetri da lava. Salta in piedi sul suo straccio per volare su quella stella accesa, stella di Crazy Boy. Su quella stella accesa, stella di Crazy Boy.
tracce.
Questi sono Level 42, Something About You, il più grande forse successo internazionale, il primo singolo del gruppo ad entrare nella top 10 statunitense. Adesso facciamo veramente un salto nel passato, perché stiamo per ascoltare un documento del 1951, l'inaugurazione ufficiale della caserma di San Giorgio a Losone, perché l'11 maggio del 2007 a mezzogiorno in punto venne ammainata la bandiera della stessa caserma, un gesto che tanti di noi ricorderanno, segnerà la fine di una funzione militare durata decenni. Allora è bello ritornare alla voce che all'inizio è un po' bassa perché non vuole disturbare i discorsi ufficiali. Ascoltiamo questa clip.
Da parte del canonico Isotta, la visita alla caserma e l'aperitivo signorilmente offerto nello sfoso bar degli ufficiali all'interno della caserma. Gli invitati si sono riuniti per il pranzo in un refettorio che proprio nulla ha da invidiare a un ristorante. Si chiude qui l'inaugurazione ufficiale della caserma San Giorgio, con i discorsi di alcune personalità politiche e militari. Ha dapprima preso la parola l'onorevole Agostino Bernasconi, capo del Dipartimento Militare Cantonale.
Et ora, o egregi signori, la caserma dei granatieri a Losone è un fatto compiuto. Accoglierà la gioventù da tutte le parti della Svizzera. Possa questa gioventù, che qui converrà ad apprendere la disciplina militare, ad imparare l'uso delle numerose armi, a non conoscere gli orrori e le tribolazioni della guerra. Ma sappia questa gioventù andrà a mandare ai propri figli il patrimonio intrico della libertà e dell'indipendenza nazionale.
Questo era un documento che arrivava proprio dal 1951, erano i discorsi ufficiali per l'inaugurazione della caserma San Giorgio a Losone, caserma che venne chiusa nella data di ieri, esattamente l'11 maggio del 2007, abbiamo voluto ricordarla.
Giorni liberi non ne ho davvero, giorni che io posso stare anche un'ora senza te. Il mio amore è una storia a tempo pieno, 24 ore, 7 giorni, 12 mensilità. Posso stare in apnea 2 minuti, dopo 3 secondi muoio se io non respiro te. Posso digiunare un giorno ed anche 3, ma non posso stare un'ora senza che io mangi.
Mi confermi, adesso sto Veronica Fusaro, quella che ci rappresenta Leo. No, non ce l'ho, no, ma ho la canzone No Rain No Tears, e allora sto cercando come si pronuncia, sto per certo che sia
soltanto che se te vai io morirò d'amo, io morirò d'amo. Me ne sto sul ramo, ma se non mi cogli in tempo cado a terra e marcirò. Sono spina e me ne sto nel muro, ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Ci sei, io morirò d'amo, wow, io morirò d'amo, naena, io morirò d'amo, naena. La mia vita pende giù da un filo, e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me. Se pesassero il mio cuore al chilo, scoprirebbero che pesa esattamente come te. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, soltanto che se te ne vai, se te ne vai io non torni, io rimango qui ad aspettarti, ma fino a quando? E poi io morirò d'amore, io morirò d'amore, io morirò d'amore, na 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 na, na 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 na. Thank you.
Non è morto d'amore il nostro Jovanotti con questa canzone del 2002 e ritorniamo alla data di oggi perché è bello poter ricordare un'impresa veramente simbolica e tecnica che aprì nel 1926 una nuova fase dell'esplorazione polare, cioè il dirigibile Norge Airship sorvola il Polo Nord. A bordo una spedizione di 16 uomini guidata da Umberto Nobile, che fu già primo al Polo Sud. È bello riascoltare la voce di Umberto Nobile stesso in questa intervista del 1965.
Signor Nobile, il suo secondo volo nel 1928 lo effettuò con un dirigibile analogo a quello Norge.
Un'aeronave sorella, gemella della Norge, un po' più perfezionata, ma pressappoco le medesime dimensioni.
Qual era lo scopo di questo secondo viaggio?
Lo scopo era di fare una spedizione scientifica portando a bordo un certo numero di strumenti per i vari campi di ricerca, ai quali strumenti erano affidati a tre scienziati, giovani scienziati. Abbiamo fatto tre voli, dei quali il secondo fu molto importante perché volammo per 69 ore consecutive. Il terzo volo ci doveva portare al Polo e dovevamo ritornare dal Polo attraverso alcune regioni ancora inesplorate e al Polo avremmo dovuto far discendere tre persone per eseguire misurazioni. Però purtroppo al ritorno dal Polo avemmo una tempesta contro di noi che durò 30 ore e all'improvviso, quando eravamo quasi per giungere alla nostra base, fummo scaraventati sul PAC.
A bordo eravate in 16, quanti sopravvissero?
Dunque sono sopravvissuti 8, perché uno fu ucciso, un motorista fu ucciso nel momento dell'urto, e altri 9 furono attraverso uno squarcio nel pavimento della cabina di comando, furono sparpagliati sul ghiaccio. Altri 6 scomparvero col dirigibile nel cielo polare.
Lei ha potuto scrivere solo più tardi come avvennero esattamente i fatti.
Sì, appena caduto il fascismo potete scrivere e pubblicare tutti i documenti nei quali si dimostrava il contegno veramente assolutamente irregolare col quale il regime fascista aveva preceduto nei riguardi miei.
E questa era la voce raccolta in occasione del suo 80° compleanno dell'esploratore e pilota italiano Umberto Nobile. Adesso non vogliamo dire niente, tocchiamo ferro. Lei è Veronica Fusaro, No Rain, No Tears.
Thank you.
E questa era Veronica Fusaro con, noi sappiamo, Alice. Nei prossimi giorni sentiremo dalla viva voce di Fabrizio Casati, il nostro inviato all'Eurovision Song Contest. Lo dico, lo ripeto, incrociamo le dita. Con questa canzone, Anna e Marco di Lucio Dalla, che è veramente un capolavoro del cantautorato italiano, io vi saluto e Tracce, che chiaramente tornerà domani alle 14. Dopo la musica, il notiziario delle 15 e poi, come sempre, passaggi oggi con Isabella Visetti.
Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo, quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Tracce,